Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine tornano a parlare di attualità. Non potevano non dare spazio a quanto di gravissimo sta succedendo al mondo degli studenti e delle studentesse. E così oggi, ai microfoni delle sbarbine, Ludovica, del collettivo OSA Roma, ci racconta cosa stanno vivendo gli studenti, dalla scomparsa di Lorenzo alle mobilitazioni, alla repressione, all'impegno politico. Per la rubrica culturale a cura di Radio Beatnik, oggi si racconta chi è Roberta Torre. Per le parole sono importanti, Giulietta approfondisce un tema in occasione del 27 gennaio, la parola sterminio. La nostra dottoressa Guardipatata, in chiusura trasmissione, ci consiglia come curarci grazie alla calendula officinalis. Ai microfoni delle sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network, per questa trasmissione abbiamo Ludovica, una studentessa e un'attivista degli OSA di Roma. Non potevamo, dato purtroppo i terribili fatti di cronaca degli ultimi giorni, non dare spazio al mondo degli studenti e delle studentesse, colpiti in questo periodo da un gravissimo lutto, la scomparsa di uno studente, Lorenzo, durante l'alternanza scuola-lavoro, qualcosa già di complesso, qualcosa su cui gli studenti hanno da tanto tempo voce in capitolo e che in questi giorni non può che diventare una vertenza alla massima attenzione. E allora, ciao Ludovica, benvenuta a Radio Sonar e a Gemini Network.
Ciao, grazie per averci ospitato.
Grazie a te per rappresentare studenti e studentesse con noi.
Sì, insomma, durante questi giorni stiamo, possiamo dire, riprendendo e mandando avanti un discorso che come OSA, ma in generale che le realtà conflittuali di un po' tutta Italia hanno sempre portato avanti, che è quello dell'alternanza per appunto per la morte di Lorenzo. E innanzitutto, cioè, ci teniamo a sottolineare che comunque questo è un caso portato alla massima potenza, diciamo, dei danni che porta la scuola lavoro, ma che si parla comunque di un discorso anche molto più ampio e anche di altri eventi che sono successi, che magari anche a livello di cronaca sono passati un po' di meno, ma di mani rotte e altri incidenti di questo genere ce ne sono stati anche negli ultimi anni. E più che altro noi in questo momento stiamo, diciamo, parlando dell'alternanza come un luogo e diciamo uno strumento che è stato portato avanti dalla buona scuola di Renzi, è stato introdotto quindi nel 2015, che va, diciamo, a normalizzare un po' soprattutto le condizioni di lavoro a cui questo Stato e questo sistema vuole abituare gli studenti, quindi un lavoro precario, un lavoro senza sicurezze, e un lavoro da sfruttati, possiamo dire. E molte volte si tratta anche, per esempio, nello caso specifico dei licei, anche di percorsi che potrebbero benissimo essere integrati in laboratori all'interno delle scuole e che non dovrebbero sicuramente appoggiarsi su strutture esterne di privati che lo Stato finanzia appunto per far lavorare gli studenti gratis alla fine. E questo, diciamo, un po' il discorso generale per cui siamo contro l'alternanza.
E allora andiamo un po', prendendo la storia di Lorenzo ad esempio, a ricostruire quello che è l'alternanza scuola-lavoro per un ragazzo e una ragazza. Quante ore? Come si sceglie? Che tipo di mansioni? E cosa succede quando ti trovi a fare l'alternanza? Che faceva Lorenzo? Cosa gli è successo? E stava facendo il giusto? Quello che era previsto dal suo piano di intervento? Ora non so se c'è anche un progetto degli obiettivi. Raccontaci.
Allora, innanzitutto la scuola lavoro, che in questo momento si chiama PCTO, ha delle ore differenti per licei e istituti tecnici, per cui negli istituti tecnici sono 200 ore e invece ai licei sono 80. E si tratta di percorsi che in teoria dovrebbero essere formativi e che appunto in molti casi si tratta di, come faceva Lorenzo, lavorare in delle aziende. E quello che è successo a lui è che durante appunto il suo percorso gli è caduta una trave di 150 kg in acciaio in testa mentre lavorava in questa fabbrica. E quindi in generale i percorsi sono disparati e dipendono un po' dalle singole scuole. E quindi cosa viene offerto alle singole scuole? E anche per questo motivo di solito le scuole che possiamo considerare di serie A, per esempio le scuole dei centri delle città, sono anche avvantaggiate perché hanno più scelta nell'offrire ai loro studenti questi percorsi. E quindi magari le scuole che di solito magari anche per esempio nei test d'invalsi vanno meglio, che comunque sono avvantaggiate in questo senso, sono in grado di scegliere i percorsi, mentre quando si parla di scuole di serie B, quindi per esempio scuole di periferia, si è anche un po' limitati in cosa si può fare. Ci sono molte storie di studenti che vengono mandati a lavorare al McDonald's, magari facendo un artistico, per esempio, cosa che non c'entra niente nel loro percorso di studi. Questo, diciamo.
Cosa a livello di emozione, di impatto è arrivato a voi, a te, a chi si trova a svolgere questo percorso con la notizia di Lorenzo?
Beh, innanzitutto che il primo pensiero che è passato nella testa di tutti è stato che poteva essere chiunque di noi, poteva essere chiunque dei nostri amici. E lui non stava lavorando, stava facendo scuola e il fatto che dentro un percorso che è a tutti gli effetti scuola si possa morire è, diciamo, un pensiero che ha un po' inorridito tutti gli studenti e tutta anche la comunità scolastica, e infatti si sono mossi anche professori e in generale un po' tutti.
E questa mobilitazione di studenti, di genitori e di insegnanti anche ha portato, no, anche delle risposte che sono state nel vostro caso l'organizzazione di un presidio, purtroppo sfociato in un ennesimo gesto di repressione contro gli studenti, contro loro che dovrebbero essere difesi dalla nostra società. Ci vuoi raccontare che cosa avete organizzato e che cosa è successo?
Allora sì, a Roma domenica abbiamo organizzato un presidio al Pantheon, da cui appunto doveva partire un corteo verso il Ministero dell'Istruzione. Quindi diciamo quello che magari si è visto sui giornali di ragazzi che sono tornati a casa con la testa spaccata e sanguinanti è che mentre appunto si provava a chiedere questa deviazione verso il MIUR per portare il nostro dissenso sotto il ministero, ci sono state delle cariche da parte della polizia che sono sfociate in immagini che penso un po' tutti hanno visto.
Sì, immagini forti, immagini cruenti, immagini che siamo purtroppo troppo spesso abituati a vedere. Ci sconvolse Genova, ma da lì un crescendo di repressione e di aggressività anche su chi non ha alcuna intenzione di alzare il livello della tensione e della violenza. Purtroppo nelle nostre piazze, nelle nostre strade si vede tantissimo. E purtroppo dal lockdown in poi, Si vede tantissimo. Come giustamente dicevi tu, il vostro attivismo di studenti non nasce con la tragedia di Lorenzo, nasce prima e anche qui trova purtroppo no, diversi momenti di repressione, come quello che c'è stato nelle occupazioni, nel periodo delle occupazioni scolastiche che si è conclusa, forse nemmeno per tutte le scuole, poco tempo fa. Ci vuoi fare una riflessione anche su questo?
Sì, certo. Diciamo che dopo appunto le 60 scuole occupate solo a Roma, che ci sono state durante l'autunno, dove chiedevamo almeno un dialogo, delle risposte dalle istituzioni che ormai da anni non considerano più gli studenti come parte del discorso sulla scuola. E l'unica risposta è stata una circolare di Pinneri che diciamo, rappresenta l'USR, che è l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, e, in cui invitava tutti i presidi a sanzionare e denunciare gli studenti che, diciamo, venivano identificati come partecipatori alle occupazioni. E quindi da là sono partiti una serie di sanzionamenti verso gli studenti, che si parla appunto di sospensioni. Per esempio, in una scuola che è l'Argan qui a Roma sono partite addirittura 60 sospensioni fino a 29 giorni. E proprio oggi, diciamo, c'è stata anche una protesta in questa scuola perché come diciamo, oltre alle sospensioni, gli hanno dato dei lavori socialmente utili, che in questo caso si trattava di ripulire la scuola o comunque degli spazi annessi ad essa. E che quindi, diciamo, in questo momento in cui si parla di scuola lavoro, ci sembrava assurdo che si potesse proporre una cosa del genere. E questo, diciamo, e su questo ci siamo mossi molto, soprattutto a Roma.
Su questo vostro muoversi e mobilitarvi a Roma e nelle altre città, ti chiedo quanto anche i temi si intrecciano dall'alternanza scuola-lavoro alle scelte emotive delle singole scuole o delle riflessioni più collettive nei collettivi studenteschi per le occupazioni, quanto anche le vertenze più grandi. Vi vediamo sempre, voi studenti, in prima linea su quelle che sono le questioni ambientaliste, ma anche le questioni di genere. Quindi quanto tutto questo poi lo sentite connesso o quanto invece legato a dei singoli valori e principi che possono anche molto cambiare rispetto ai vissuti e alle scuole?
E no, in quasi tutte, anzi io direi proprio tutte, le occupazioni si rivendicava sempre un attacco forte alle istituzioni, in questo momento a un'aziendalizzazione della scuola, per cui se si vanno a guardare anche, diciamo, i documenti che sono usciti da molte di queste occupazioni, anche la rivendicazione contro l'alternanza scuola-lavoro è sempre presente, anche prima appunto che succedesse questo fatto. E si parla comunque di un cambio di sistema, di una generazione che non viene ascoltata e che in questo momento trova in quelli che li dovrebbero rappresentare un totale silenzio e nessun ascolto. E appunto dalle occupazioni esce sempre un discorso generale di rilancio contro il governo Draghi e questo sistema e modello scolastico in generale, quindi no, non si tratta di singoli istituti, singoli presidi o via dicendo, ma cioè, proprio di una società che normalizza tutto questo.
Questa società giustamente che normalizza e che ha più fronti, sta creando uno scollamento importante da quello che è il mondo della politica e della rappresentanza, le scelte governative sempre più tese all'economia e per tornare un po' all'oggetto di partenza della nostra chiacchierata, no? Dall'alternanza scuola-lavoro che aziendalizza la scuola, non riconoscendo più quello come il luogo in cui si sviluppa il pensiero critico e l'intelletto. progetto, ma il luogo in cui si entra in una catena di montaggio, a invece quello che è poi la repressione, quindi non l'accogliere il diritto di manifestare le proprie idee, ma reprimere con la forza dell'ordine quella che è la contestazione della linea governativa, è oggi, no, sempre più costante e purtroppo anche sempre più diffusa a tutti gli strati delle proteste. Voi da giovani, come reagite? Vi fate scoraggiare o questa cosa in qualche modo, come dicevamo noi qualche anno fa, vi indigna ancora di più e vi fa credere che il movimento, la mobilitazione, l'organizzazione siano risposte invece importanti? Qual è la riflessione politica sull'agire?
Allora, penso che un po' questo autunno, ma anche le mobilitazioni che ci sono ora in generale, abbiano dimostrato che la nostra generazione, anche diciamo dopo questi 2 anni di pandemia, che un po' hanno accentuato tutte queste contraddizioni che vediamo nella nostra società, non ha più voglia di subire, diciamo, quello che viene imposto, ma vogliamo avere voce in capitolo rispetto a quale sarà il nostro futuro, soprattutto. E questo, per esempio, lo vedremo anche sabato, che saremo a Livorno con i lavoratori portuali, e sarà una manifestazione che riprenderà i temi anche, diciamo, di appunto un futuro precario che a cui noi, diciamo, arriveremo prima o poi dopo la scuola, e un discorso che appunto ci accomuna ai lavoratori, ma anche per esempio parlando della scuola lavoro, e molti dei discorsi che facciamo, come dicevi anche te, quello ambientale, sono interconnessi. Cioè, se pensiamo che per esempio l'ENI è uno dei primi collaboratori dell'alternanza scuola lavoro e allo stesso tempo una delle aziende che più inquina in Italia, capiamo che, diciamo, sono tutti discorsi connessi, che i giovani se ne stanno rendendo conto e non in questo momento vogliono mobilitarsi, e che noi anche come organizzazione siamo pronti a farli mobilitare, a cogliere un po' i gridi di protesta che si stanno alzando da tutta Italia anche. E ci vedremo anche con la Lupa, che è il movimento che è nato a Roma di tutte le realtà, diciamo, studentesche conflittuali, anche in Assemblea Nazionale il 5-6 febbraio, per continuare a organizzare il movimento, continuare a organizzare le proteste in questo paese.
E allora un'ultimissima battuta dopo questo, che ti ringrazio di essere stato anche un po' un punto su quello che c'è oggi, la mobilitazione, i prossimi appuntamenti. Te lo chiedo anche un po' in linea della nostra trasmissione e del nostro taglio. Quanto pensi, tu da nuova generazione, da un vissuto che permette la libertà di genere, che gode di una lotta politica che non è più solo il femminismo legato al concetto di donna, ma transgender, come giustamente nominavamo prima. Questo momento, credi che ci sia ancora da lottare per l'uguaglianza o che, come giustamente abbiamo detto finora, queste lotte si intrecciano a un livello altro contro il sistema e che quindi forse la condizione che si vive non è poi così dispari o magari comunque sì?
Allora, diciamo che questo sicuramente è un discorso complicato da affrontare, ma che comunque in questo momento le lotte, che siano quella appunto del femminista, che sicuramente non è finita qua e che c'è ancora molto molto da conquistare in questo campo, abbiano tutti una radice che possiamo, diciamo, trovare nell'oppressione di questo sistema, e che in generale, che si tratti appunto di femminismo comunque o transfemminismo, anzi, in questo momento, in qualsiasi modo che la nostra generazione si risvegli e abbia il modo di trovare una coscienza collettiva, È un buon modo perché c'è bisogno di lottare in tutti i fronti, su tutti i temi, specificatamente e non soltanto a livello generale, ma che comunque vanno portate avanti tutte le lotte.
Io, Ludovica, ti ringrazio per quello che fate, per il pensiero che portate, per la visione politica e generale che in questo momento serve, serve davvero. E allora grazie per averci portato questa esperienza, di averci permesso di parlare di quello che sta succedendo oggi e anche di ricordare un fatto gravissimo che porta a una scomparsa che vogliamo salutare come quella di Lorenzo. A nome di Radio Sonna e Reggio Emilia Network ti ringrazio e spero che torneremo ad ascoltarci reciprocamente su queste nostre libere onde dell'internet, perché poi sono tutte web radio.
Grazie anche a voi, alla prossima.
You got to stand up, got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby.
Stand up. You got to, got to, got to stand up, baby. Stand up.
Per le sbarbine e per Gemini Network, su Radio Sonar e sul nostro network, da Radio Beatnik approfondimenti culturali. In stile Beatnik.
Ciao a tutte e tutti, sono Mica di Radio Beatnik. Oggi parliamo di musical, probabilmente il genere più divisivo tra gli appassionati di cinema, perché o li si ama o li si odia proprio profondamente. Lo facciamo però per parlare di una regista italiana che ha costruito gran parte della sua carriera proprio sui film musicali, e sto parlando di Roberta Torre, nata nel 1962 a Milano, siciliana di adozione, legatissima alla Sicilia, gran parte delle sue opere sono appunto ambientate in Sicilia. Tra tutte ricordiamo quindi i tre film musicali, il primo, che tra l'altro è la sua prima opera, il suo primo lungometraggio, Tano da morire, del 1997, acclamatissimo dalla critica, viene presentato al Festival del Cinema di Venezia, dove ottiene il premio della settimana della critica. Ottiene tra l'altro anche due David di Donatello, uno come miglior regista esordiente e l'altro per la miglior colonna sonora, che è stata scritta da Nino D'Angelo. Sì, proprio lui, Nino D'Angelo. Per quanto uno magari possa fare delle battute e pensare ma di che cosa stiamo parlando, in realtà questo film ironizza sulla mafia, sui costumi siciliani, sulla criminalità organizzata, perché racconta l'omicidio di Tano Guarrasi, che è un boss mafioso siciliano, che viene in un qualche modo avvicinato alla figura di Tony Manero della Febbre del Sabato Sera, e tutto questo racconto viene fatto con un rap di tipo popolare e popolano scritto da Nino D'Angelo, che racconta quindi gran parte degli episodi di questo clan mafioso. Nel 2000 torna di nuovo a raccontare delle divisioni che avvengono in Sicilia attraverso Sud Side Story, che già dal nome fa il verso ad uno dei musical probabilmente più belli, che è West Side Story. In questo film viene raccontata una storia d'amore che però non è quella di West Side Story, ma è quella di Romeo e Giulietta, anzi a nomi inversi, perché troviamo Tony Giulietto, che è un giovane siciliano, che si innamora di un'immigrata nigeriana, Romea. Ovviamente questo amore viene contrastato da tutti, inizierà una guerra e viene utilizzata questa tecnica per raccontare i problemi legati all'immigrazione, alla criminalità organizzata e alla prostituzione, al razzismo, tutto quello che c'è intorno. Quindi anche in questo caso utilizzare una chiave tra virgolette leggera come quella del musical per raccontare problemi molto più profondi. In questo caso la colonna sonora è multietnica, perché sono tantissime le comparse nel film che provengono dall'Africa, marocchini, nigeriani, senegalesi, e tra tutti i compositori della colonna sonora ricordiamo sicuramente Pacifico e Bobo Rondelli, che in realtà interpreta proprio il protagonista, Tony Giulietto. Infine, l'ultima opera legata al mondo del musical, probabilmente quella più forte, più innovativa, del 2017, è Riccardo Valli Inferno, una sorta di rilettura del Riccardo III di Shakespeare, in cui viene affrontato il problema però delle malattie mentali e dello stigma legato alle malattie mentali. Viene scelto come protagonista Massimo Ranieri. Viene strutturato questo film musicale veramente eccessivo a tratti, legato all'horror, al grottesco. Tutto questo per dire che effettivamente Roberta Torre ha strutturato questi tre film andando a scavare nei canoni dei film musicali, ma soprattutto andando a costruire gran parte di uno stile suo proprio personale, fatto di camere veloci, di balletti impossibili, di canzoni al limite del grottesco. Ringrazio Radio Sonar, ringrazio le sbarbine, quindi buona visione per chi andrà a cercare questi film e ciao!
Per la trasmissione Le Sbarbine di Radiosonar.net e su Gemini Network arrivano le parole importanti. Con Giulietta è il momento dell'approfondimento sul lessico per la rubrica Le parole sono importanti.
La parola di cui mi voglio occupare questa settimana è una parola che è strettamente collegata con la commemorazione del 27 gennaio. Il 27 gennaio si ricorda un evento e insieme all'evento si ricorda tutto ciò che lo ha preceduto e lo ha seguito. Il 27 gennaio 1945 Auschwitz veniva, diciamo così, liberata dai soldati dell'Armata Rossa e si scoperchiava in maniera ufficiale l'universo concentrazionario e la politica di persecuzione e sterminio messa in atto dai fascismi di tutta Europa. Pare che l'umanità non abbia imparato la lezione, non abbia imparato niente da una delle pagine più terribili della nostra storia. E politiche di sterminio, perché è questa la parola che ho scelto, purtroppo hanno continuato ad esistere e in qualche modo, pur cambiando forma, ahimè, continuano ad esistere ancora oggi. La parola sterminare significa letteralmente cacciare fuori dai confini, espellere. Nel caso dello sterminio della popolazione ebraica e anche di altri e altre categorie di persone, sterminare significava proprio cacciare fuori dalla vita. È terribile a pensarci come questa parola indichi esattamente poi ciò che è stato fatto. La parola deriva, è una parola composta, sterminare, viene da ex terminare. La parola terminus è una parola latina che viene da una radice indoeuropea tar, che significa muovere, passare, attraversare, attraversare per andare oltre. Infatti anche la preposizione trans, cioè al di là, viene da questa radice. Quindi all'interno di questa radice non c'è soltanto l'azione del terminare come di arrivare a un punto, attraversare, passare e arrivare a una meta, ma proprio terminus, quindi il termine, no? È anche una meta, sia nello spazio sia nel tempo, quindi la conclusione. Se io penso a un verbo che può essere anche, diciamo così, che non ha un significato né positivo né negativo, come determinare, significa che io stabilisco un termine per il mio percorso, per quello che voglio fare. Quindi io determino che da qui a un mese farò questa o quell'altra cosa. Sterminare significa porre fine cacciando via. Mi viene in mente una riflessione che ho letto in un libro che era di uno storico che ha raccontato tutta la storia della persecuzione degli ebrei. In questo testo c'era questa riflessione. Prima ci dicevano: voi non potete vivere come noi. Poi ci hanno detto: voi non potete vivere qui. Poi ancora ci hanno detto: voi non potete vivere. Ora la citazione non è completa, ma rende bene l'idea di che cosa significhi la parola sterminio. Che cosa c'è dietro questo termine? Ecco, no? Anche termine come parola indica qualcosa di concluso, ma l'idea contenuta nella parola sterminio è qualcosa di veramente raccapricciante, e davvero non abbiamo ancora imparato abbastanza. Tutti gli anni commemoriamo il giorno della memoria, tutti gli anni ricordiamo questa data, ma a che serve ricordare se poi non cambiamo i nostri comportamenti?
lo parliamo con le labbra. Tickle your pain on your heart and tear. And if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Care sbarbine, prendiamoci cura di noi a partire dalla natura. La rubrica della nostra dottoressa ci insegna come utilizzare le piante al meglio.
C'è una pianta che ha questi bei fiori giallo-arancio simili alle margherite, che un po' tutte e tutti conosciamo e che fa parte della stessa famiglia della camomilla, del carciofo, del tarassa, come riferisco alla famiglia delle composite o astaracee. E la pianta in questione è la calendula officinalis, una pianta utilizzata in erboristeria fin dai tempi antichi e che ha molte proprietà di tipo emoliente, antinfiammatorio, cicatrizzante, che possono essere utilizzate sia per uso interno che per uso esterno e nella preservazione e nella cura della cute. La calendula officinalis cresce comunemente appunto nei terreni incolti, nei prati, e le sue umidità fiorite vengono raccolte in genere dalla primavera fino a tutto l'autunno. Il nome deriva dal latino calende, che vuol dire primo giorno del mese, e fa riferimento proprio al fatto che la pianta fiorisce quasi ogni mese dell'anno. E i latini la chiamavano anche solsequium, cioè che segue il sole, proprio perché i fiori si schiudono, sbocciano quando il sole è alto, quando il sole splende, e seguono il movimento del sole, quindi sono sempre rivolti verso il sole e si chiudono poi al tramonto. La calendula contiene molte sostanze, tra cui flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi, terpeni, e queste sostanze nell'insieme hanno questa forte azione emoliente dovuta soprattutto alle mucillagini, quindi di tipo antinfiammatorio, ma un'azione anche di tipo cicatrizzante, un'azione di tipo riepitelizzante. Quindi tutti i preparati ad uso topico di calendula, quindi mi riferisco ad esempio agli oleoliti, agli unguenti, alle pomate, hanno proprio questa azione sfiammante e di stimolo dei processi riparativi della cute. Quindi in tutti i casi di eczemi, dermatiti, ma anche ad esempio nelle scottature, nelle ustioni dovute anche ai raggi solari, la calendula è un ottimo rimedio. Si utilizza anche nei bambini quando ci sono appunto le dermatiti, anche nelle dermatiti atopiche. E la calendula si utilizza anche nella cura dell'herpes simplex, sia per uso interno che per uso esterno. E studi hanno dimostrato che l'azione della calendula è anche di tipo antimicrobico contro, ad esempio, i batteri tipo lo streptococco, lo stafilococco, e quindi la calendula può essere un valido aiuto anche quando la manifestazione cutanea ha un'origine infettiva. Nel caso dell'herpes simplex, che appunto è un'infezione di natura virale, si è visto che la calendula appunto sfiamma e favorisce la cicatrizzazione insomma della pustola erpetica, ma questa azione la ha anche nei confronti dell'herpes zoster. In questo caso è molto utile l'unguento di calendula per favorire la cicatrizzazione delle manifestazioni erpetiche. E possiamo utilizzare anche la calendula per fare, attraverso un estratto acquoso, quindi un infuso, degli sciacqui contro il mal di gola, le infezioni in generale delle mucose. E per uso interno la calendola è utilizzata sia perché contiene questi polisaccaridi che appunto hanno un'azione molto forte di origine antinfettiva. E infatti la calendola può essere utilizzata contro le patologie da raffreddamento, appunto i mal di gola, anche per uso interno, anche quando c'è un'origine microbica, insomma, sia antinfiammatoria sia favorisce, diciamo, l'evoluzione positiva dell'infezione, ecco. Ma per uso interno ha svariate proprietà. Sicuramente è un'azione antispasmodica contro gli spasmi, i dolori gastrointestinali, è un utile emmenagoga, cioè favorisce la comparsa delle mestruazioni, del ciclo, è anche un'azione antidismenarroica, quindi diciamo contrasta i dolori da ciclo. In questo caso è ottimo assumere la calendula 10 giorni, una settimana prima del ciclo e anche i primi giorni, insomma, del ciclo, anche sotto forma di infuso. In infuso ha un'ottima azione, magari associata anche all'achillea, ad altre piante che espletano questa azione antispasmodica, ma anche miorilassante, come può essere, non so, una melissa. E molto interessante l'uso che facevano gli antichi della calendula seguendo la teoria delle segnature. La teoria delle segnature o signature è una teoria che praticamente utilizzava le piante medicinali in base alla loro somiglianza morfologica, o meglio, secondo la somiglianza morfologica che le parti della pianta utilizzate avevano con l'organo da trattare. E il colore giallo-arancio della calendula faceva intuire l'utilizzo è una corrispondenza con il fegato, e quindi la calendola veniva utilizzata anche per contrastare le problematiche dell'apparato gastrointestinale, quindi per le problematiche digestive. E è molto utile usata per uso esterno, adesso mi viene in mente anche ad esempio per gli edemi e per i geloni, questo anche sotto forma di pomata. Spero di avervi dato anche in questa pillola delle informazioni interessanti su una pianta, diciamo, comune, ma che insomma è bene conoscere, perché tanti utilizzi purtroppo si sono persi, invece ancora ai giorni d'oggi possiamo ricorrere, non so, in un infuso di calendula per contrastare disturbi dal ciclo, ed è un rimedio semplice che non dà nessun effetto indesiderato, nessuna controindicazione, e possiamo farci da noi tranquillamente a casa. E grazie ancora, un abbraccio dalla vostra dottoressa.
Per radiosonar.net Gemini Network, in questa puntata delle Sbarbine avete ascoltato l'intervista con Ludovica degli Osa Roma, che racconta la scomparsa di Lorenzo, la condizione di lotta e di mobilitazione degli studenti oggi. Per la rubrica a cura di Radio Bitnik si parla di Roberta Torre. Per le parole sono importanti, Giulietta ha approfondito la parola di grande valore, sterminio. La dottoressa Cuor di Patata ci ha consigliato come curarci con la calendula officinalis.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa.